Modem.
Samedi a été autorisé par Swissmedic le premier vaccin contre le Covid, le Comirnaty de la firma Pfizer BioNTech.
Sabato è stato autorizzato da Swissmedic il primo vaccino contro il Covid Pfizer BioNTech. Questo è un segno della sua qualità, della sua efficacia e anche appunto della sicurezza di questo vaccino.
Grâce à ça, aujourd'hui a pu être livrée la première livraison de vaccins. 107 000 doses de ce vaccin sont arrivées à la pharmacie de l'armée aujourd'hui.
Grazie a questo oggi è stata consegnata la prima fornitura di vaccini. 107 000 dosi sono arrivate alla farmacia dell'esercito. Nei prossimi giorni avverranno piccole azioni di vaccinazioni mirate per acquisire esperienza e per permettere alle persone vulnerabili di beneficiarne. Dal 4 gennaio inizierà invece la vaccinazione a livello nazionale e lì saranno i cantoni responsabili dell'organizzazione e saranno loro a comunicare a tempo debito.
Ce sont les cantons qui sont responsables de leur organisation et qui communiqueront en temps voulu.
Ci siamo, in queste ore la Svizzera entra ufficialmente nel novero ancora ristretto di paesi in cui è partita la campagna di vaccinazione anti-Covid. Nella copertina di Alice Petrazzini le ultime tappe enumerate da Virginie Masseret, responsabile della sezione malattie infettive dell'Ufficio federale della sanità pubblica. Ben ritrovati da Nicola Luend e da Bettina Müller in regia. Dunque le prime 107.000 dosi di vaccino dell'americana Pfizer in collaborazione con la tedesca BioNTech sono in Svizzera e altri due carichi per un totale di circa 250.000 dosi sono attesi nel mese di gennaio. E in queste ore alcuni cantoni, Lucerna in primis, procederanno con le prime vaccinazioni. Senza contare che nei prossimi giorni, a meno di grandi sorprese, è attesa anche l'approvazione da parte di Swissmedic, l'autorità svizzera di omologazione e controllo dei medicamenti, dell'altro vaccino, quello di Moderna, che sarà in parte prodotto dalla società svizzera Lonza. È un momento importante nella lotta contro la pandemia, è un momento dove però occorre fare chiarezza e informazione, perché lo sappiamo bene, il tema vaccino rimane un tema molto delicato. Con noi oggi Alessandro Ceschi, primario e direttore scientifico dell'Istituto di Scienze Farmacologiche della Svizzera Italiana dell'EOC, professore in varie università svizzere, fra cui l'USI, e membro anche della task force federale incaricata di controllare la sicurezza dei vaccini. Ben arrivato.
Grazie, buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
Buongiorno anche al farmacista cantonale ticinese Giovan Maria Zanini.
Buongiorno a tutti.
E saluto anche Davide Corti, direttore scientifico di UMAPS Biomed, azienda biotecnologica bellinzonese nata da uno spin-off dall'IRB, l'Istituto di Ricerca in Biomedicina. Ben arrivato anche a lei.
Buongiorno a tutti.
Ecco, prima di sentire, diciamo così, gli esperti, l'abbiamo detto, l'importanza di rispondere ai dubbi, alle perplessità che sorgono spontanee e naturali nella popolazione. Bene, sentiamo innanzitutto cosa ne pensa la gente normale. Alice Petrazzini ieri è andata in giro per le strade di Bellinzona raccogliendo varie opinioni.
Lei si farà vaccinare?
Assolutamente sì. La questione fondamentale di cui abbiamo sentito parlare fin dall'inizio della pandemia, cioè la responsabilità individuale, che in realtà è responsabilità collettiva che ricade sull'individuo.
Comunque qualche piccolo timore, dico, aspetto un attimino per vedere come funziona, insomma, faccio fare le cave agli altri, poi vedo come va.
Che cosa non la convince?
Il fatto che, da quello che ho capito, questi vaccini normalmente sono testati per anni. Adesso in un anno l'abbiamo qua pronto e questo mi lascia un attimino perplesso, insomma.
Direi che il gioco vale la candela e che comunque l'investimento e la tecnologia vanno a braccetto. Evidentemente penso che si possa dare fiducia sul fatto che le tappe non siano state bruciate, semplicemente siano state rese più celeri grazie anche a uno stanziamento di fondi maggiore.
Se serve, mi obbliga lo Stato di farlo per tutti, lo faccio.
Quindi solo se lo obbliga?
Sì, un vaccino che si mette nel sangue è sempre una cosa che non è tua, però se è necessario di prenderlo, lo prendo.
Sembrerebbe che sia necessario per evitare di prendere questo virus.
Però se io evito di andare in mezzo alla confusione nei mercati, non c'è bisogno.
Si dovranno vaccinare prima le persone anziane, le persone a rischio, e questo potrebbe comportare quindi di sgravare un attimo gli ospedali, quindi da questo punto di vista la vedo cioè, la vedo in modo positivo.
E sulla tua pelle ti vaccineresti?
Non lo so ancora, ci devo pensare, voglio ancora valutare bene pro e contro.
E non c'è abbastanza tempo, no, per vedere se ci saranno effetti secondari.
Lei fa parte di una categoria comunque a rischio?
Per l'età sì, perché sono all'età della pensione.
Quindi piuttosto corre il rischio di prendere il coronavirus, ma non si vuole far vaccinare?
Ah no, penso che lo farò, aspetto qualche mese.
Non si fida delle autorità?
Sono sicura che dicano tutto.
Andiamo a cercare allora di capire i giovani cosa ne pensano di questo vaccino. Chi è che di voi si vaccinerebbe se adesso vi dicessero ci si vaccina per il coronavirus? Quanti di voi siete in 10? Quanti di voi? Solo in 3? In 4 su 10? 5? 6? Quasi tutti?
Io, anch'io.
Vi vaccinereste perché?
Ma perché comunque è utile. E cioè, non lo so, che se non lo fa nessuno è inutile che ci si vaccina, quindi se più gente lo fa più è utile il vaccino.
Ma allora, prima vorrei sapere gli effetti collaterali e cose varie, e poi dopo, cioè almeno io ho 16 anni, penso che prima gli altri.
Però è anche vero che se le autorità confermano che è sicuro, cioè siamo comunque nel 2020, stiamo entrando nel 2021, cioè la medicina comunque ad un livello straordinario, se così possiamo dire, quindi nel senso fidarsi direi che è anche il giusto.
E l'ho fatto il coronavirus e sì, mi vaccinerei sinceramente, vorrei di nuovo uscire, non più ammalarmi dopo mesi e tutto.
Voci dunque ed opinioni dal territorio. Torniamo in studio, torniamo in diretta. Alessandro Ceschi, ieri è partita questa campagna di informazione sul piano nazionale promossa dall'Ufficio Federale della Sanità Pubblica. Cosa risponderebbe alle perplessità sollevate soprattutto sulla sicurezza del vaccino e sui suoi effetti collaterali sentiti appunto in questo scorcio di opinioni?
Ma devo dire che trovo che siano state dette tante cose sensate anche dai cittadini che hanno potuto esprimersi, quindi questo già mi rassicura. C'erano diverse persone che comunque hanno concluso che si vaccinerebbero, hanno detto diverse cose, come dico, che trovo ben legittime. È normale che ci sia ancora un po' così di esitazione, di perplessità, perché comunque i tempi sono stati brevi, la campagna di informazione partirà proprio adesso e sarà fondamentale fornire a tutti i cittadini le informazioni trasparenti, affidabili, di modo che possa venire presa una scelta cosciente e informata. Penso di poter dire, in aggiunta a ciò che verrà appunto detto ed è stato ribadito in questi giorni e verrà ancora comunicato dettagliatamente nei prossimi giorni, che il vaccino allo stato attuale delle conoscenze è un vaccino sicuro, è un vaccino efficace, un vaccino di alta qualità. Il lavoro che è stato svolto negli studi clinici dettagliati, svolti in modo estremamente rigoroso su un importante collettivo di volontari, parliamo di più di 40.000 persone arruolate, è stato fatto in modo molto accurato. Lo stesso si può dire da parte per quello che riguarda il lavoro svolto dall'autorità regolatoria nazionale, Swissmedic, privo da pressioni politiche, privo da pressioni economiche, è stato un lavoro fatto in modo molto attento e rigoroso e ha permesso di concludere che il vaccino è sicuro ed efficace. La stessa conclusione l'hanno tratta anche le autorità regolatorie di altri paesi, non stiamo a ricapitolare tutti,
certo,
gli altri paesi che hanno già omologato.
Passiamo un po' in rassegna quanto ha detto, ad esempio, come dire, l'indipendenza, l'autonomia decisionale anche di Swissmedic. Dunque, cosa risponde a quella persona che diceva: beh, a me sembra che tutto sia stato organizzato un po' troppo rapidamente, siamo arrivati a un'omologazione veramente troppo rapida e questo non, come dire, non rischia comunque di mettere in dubbio sulla sicurezza?
Non credo, perché i tempi che sono stati abbreviati sono prevalentemente i tempi amministrativi, non sono stati fatti in nessun modo sconti sulla valutazione accurata degli aspetti di efficacia, di sicurezza e di qualità, quindi i tempi brevi sono dovuti a uno sforzo concertato a livello internazionale della comunità medico-scientifica, delle industrie che hanno sviluppato questo vaccino, tempi anche molto rapidi di esecuzione degli studi, ma non intendo rapidi perché sono stati così fatti malamente, ma molto rapidi anche in termini di arruolamento, di reclutamento, quindi di inclusione di nuovi volontari, anche perché sono stati sbloccati importanti finanziamenti per svolgere questi studi, e poi le fasi di valutazione da parte delle autorità regolatorie internazionali abbreviate nelle parti amministrative, sono stati messi in atto queste valutazioni continuative, ecco, diverse procedure che permettono di abbreviare, come detto, gli aspetti amministrativi, sì, ma non quelli approfonditi di analisi dei dossier.
Lei appunto parlava di questo studio che ha coinvolto più di 40.000 persone, da cui appare comunque che esistono degli effetti collaterali, come è probabile esistano sempre, esistono anche delle reazioni allergiche, qualcuna perlomeno è stata riscontrata, diciamo un dazio da pagare inevitabile questo?
Assolutamente, non esiste nessun medicamento, nessun vaccino che sia totalmente privo di reazioni avverse. Le reazioni avverse osservate negli studi erano per lo più cose benigne, banali, un po' di febbriciattolo, un po' di dolore al sito di iniezione, un po' di dolori osseomuscolari, tutte problematiche autorisolte, quindi spassate spontaneamente o con un piccolo analgesico di breve durata, quindi niente di grave. Quello che ha lei citato, ovvero i due casi negli operatori sanitari in Inghilterra osservati di reazioni allergiche dopo la vaccinazione, anche non, diciamo, non è anche lì nulla di eccezionale, perché questi eventi si osservano anche dopo altre vaccinazioni. Adesso è importante che questa osservazione sia stata fatta, perché questo ha permesso di adeguare le precauzioni, rispettivamente le controindicazioni alla vaccinazione.
Dottor Ceschi, due punti sono anche forse non del tutto ancora chiari. Innanzitutto la durata di questo vaccino, quanto può durare, quanto può coprire. La seconda è se anche da vaccinati, diciamo, si può comunque trasmettere questo virus.
Ha riassunto molto bene due aspetti che effettivamente al giorno d'oggi non conosciamo ancora nei dettagli e che andranno approfonditi e seguiti attentamente nelle prossime settimane. Uno è quello della durata della protezione vaccinale, che al momento attuale è sconosciuta, perché molto semplicemente il tempo trascorso dalle prime vaccinazioni è ancora relativamente breve. Sicuramente la copertura, penso di poter dire con buona sicurezza, sarà di perlomeno diversi mesi, se non anni. Sarà da vedere appunto quanto sarà lunga effettivamente e se sarà eventualmente necessaria una vaccinazione di richiamo. L'altro aspetto che lei ha toccato è quello dell'effetto sulla prevenzione della trasmissione del virus, quindi l'efficacia eventualmente sull'interruzione della catena dei contagi. Sarà un altro aspetto molto importante anche in termini di salute pubblica, in termini epidemiologici, da approfondire prossimamente. Va detto che ci sono dati preliminari incoraggianti su questo fronte che sembrano dimostrare un'efficacia anche.
Quindi
qui
sarà anche in questo caso l'esperienza a darci delle indicazioni. Tanto per intenderci, a livello di popolazione, per avere un senso bisognerebbe raggiungere cosa? Il 60, il 65, il 70% di copertura?
Ma lì sì, sono questioni che dipendono dall'efficacia del vaccino, che adesso appunto sappiamo essere estremamente elevata, e da un paio di altri elementi più tecnici. Comunque sì, si può andare così, partire da una cifra di come quella che lei menzionava, intorno al 60-70%. Va però detto che al giorno d'oggi non è questo il focus principale della campagna vaccinale in fase iniziale, che non è quello di interrompere la catena di contagi, di raggiungere un'immunità di gregge, ma è quello di evitare i decorsi gravi di malattia nelle persone vulnerabili, quindi in primis le persone anziane, quelle con copatologie coesistenti, evitare i decessi, evitare i gravi decorsi, evitare le ospedalizzazioni e di conseguenza anche evitare che il sistema sanitario venga sovraccaricato e potenzialmente collassi.
Giovanna Maria Zanini, sempre riferendoci a quanto sentito dalla voce popolare, chiamiamola così, si è sentito un uomo che diceva se mi obbligano, insomma, non mi resta che farlo. Obbligo che comunque diciamo che al momento attuale, e lo sarà probabilmente anche nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, è impensabile. Oppure
io sono ancora un po' stupito che si continui a parlare di obbligo. Sono ormai diversi mesi che le autorità hanno chiaramente comunicato, è stato fatto a livello federale, lo abbiamo fatto a livello cantonale, l'ho fatto io ripetutamente, l'obbligo della vaccinazione non ci sarà è stato chiaramente detto, la vaccinazione è volontaria, la vaccinazione sarà gratuita. Abbiamo una disposizione di legge che permette in certe situazioni, per certe categorie, in situazioni veramente molto eccezionali, di introdurre un obbligo per la vaccinazione, ma non abbiamo nemmeno una legge che permetta di obbligare la popolazione generale a vaccinarsi. Possiamo, tutti possono veramente togliersi questo peso dal cuore. Ognuno decide se vuole vaccinarsi, nessuno obbligherà nessuno a vaccinarsi.
Lei prima ha parlato di obbligo, intendeva ad esempio nel settore sanitario, per i curanti ad esempio?
Ma guardi, lì proprio è dove abbiamo la preoccupazione minore, il professor Ceschi che è al fronte potrà confermarlo, soprattutto laddove c'è una interazione costante con i malati, con le persone affette da Covid eccetera, la disponibilità del personale sanitario a vaccinarsi, oggi lo sappiamo, è elevata.
Certo. Qualcuno dunque nella popolazione comunque deciderà di non vaccinarsi, questo è inevitabile. Non teme, Zanini, magari qualche rischio di discriminazione, nel senso, penso, che ne so, un ristorante che apre che decide di imporre la non entrata, diciamo, a chi non si è vaccinato. C'è questo rischio di discriminazione, anche se poi c'è una legge, ci sono delle leggi che dovrebbero garantire,
ma,
in quel senso.
Si discute ogni tanto di ipotesi che magari qualche, più che i ristoranti, qualche compagnia aerea permetterà di salire per andare in vacanza su un aeroplano soltanto a chi è vaccinato, situazioni del genere che quindi sono evidentemente discriminatorie, io non posso escludere che ci saranno, io credo che la gente deve valutare in modo molto serio la sua disponibilità a fare qualche cosa per se stesso, perché il vaccino protegge dalla malattia, questa è la cosa oggi sicura, e fare qualche cosa probabilmente per gli altri per evitare di far circolare il virus. Io credo che dobbiamo concentrarci su questo. Mm-hmm. Poi ci saranno indirettamente delle coercizioni, faremo i conti anche con questo, ma sarebbe meglio non arrivare nemmeno lì, cioè il senso civico della gente potrebbe permetterci di superare anche questi problemi.
Un passo alla volta. Dunque, professor Ceschi, un dato di fatto, è arrivato prima il vaccino rispetto a un medicamento, a una terapia di cura per questo virus. Ne possiamo dedurre qualcosa?
Ma nel senso, sono due approcci che hanno proceduto in parallelo. Ultimamente si è sentito moltissimo parlare del vaccino per via dei progressi impressionanti che sono stati fatti su questo fronte. Questo non vuol dire che sul lato del trattamento, quindi della cura dei malati, di coloro che si ammalano, che purtroppo continueranno ad esserci, e soprattutto nelle fasi iniziali anche della campagna di vaccinazione, è proseguito anche il lavoro sul fronte del trattamento e ci sono stati dei progressi rispetto alla prima ondata, rispetto ai primi mesi della malattia. Abbiamo chiaramente fatto dei progressi anche nella cura, penso al trattamento con anticoagulanti, un determinato antivirale che purtroppo non ha dimostrato una grandissima efficacia, però comunque in selezionati casi può essere d'aiuto, e altri, qualche altro farmaco che permettono effettivamente di trattare le persone che si ammalano, e abbiamo comunque visto una migliore efficacia in questa seconda ondata anche delle cure mediche.
Chi è attivo nelle cure, nella ricerca di cure e di terapie, è UMAPS, che è appunto questo spin-off dall'IRB in mano all'americana Vir Biotechnology. Buongiorno dunque Davide Corti e grazie per aver atteso.
Buongiorno.
Voi state lavorando ad una terapia basata sugli anticorpi monoclonali. Beh, ci può spiegare in maniera semplice possibilmente di cosa si tratta e anche a che punto siete?
Sì, certamente. Sì, si tratta di un anticorpo monoclonale che abbiamo isolato in febbraio da un paziente che si era infettato molti anni fa nel 2003 con il virus della SARS e che è in grado di bloccare anche il virus che causa il Covid-19 in modo molto efficace. E questo anticorpo si trova già, grazie, devo dire, a uno sforzo quasi erculeo da parte dei miei colleghi americani, in una fase già avanzata di sviluppo clinico, la cosiddetta fase 3,
che è
in questo momento, che è l'ultima fase, ed è una fase nella quale stiamo verificando la capacità di questo anticorpo monoclonale di prevenire l'ospedalizzazione nei soggetti che si sono infettati da pochi giorni, da 5 giorni o meno. E questo ovviamente sarebbe un punto importante per ridurre il tasso di ospedalizzazione, e la fase e i risultati preliminari di questo studio clinico di fase 3, che è stato anche possibile grazie alla collaborazione con la casa farmaceutica GSK, dovrebbero essere disponibili entro la fine di gennaio. Siamo ovviamente tutti molto speranzosi di vedere dei risultati positivi. Ci tengo anche a precisare che ci sono stati molto recentemente due precedenti di successo da parte di altre biotech americane, in particolare da parte di Regeneron e anche di Lilly, dove in condizioni analoghe di terapia anticorpi con caratteristiche diverse hanno dimostrato efficacia nel ridurre l'ospedalizzazione fino al 70%.
Quindi adesso ha detto siete in fase 3, vuol dire che poi dopo passerà, arriverà il momento dell'omologazione da parte, sì, ad esempio di Swissmedic per quanto riguarda la Svizzera.
Assolutamente sì, ovviamente se i risultati saranno positivi, molto positivi, c'è anche la possibilità di un processo accelerato di approvazione da parte delle autorità americane, e di conseguenza poi a cascata ci potrà essere l'approvazione anche da parte di altre autorità come altre nazioni come Swissmedic.
E sul mercato è immaginabile pensare quando potrà approdare?
Beh, diciamo se le cose vanno bene entro la prima metà dell'anno prossimo, certamente.
Tra l'altro questa è una terapia anche a favore di chi non risponde bene o non risponderà bene al vaccino?
Assolutamente, infatti uno degli ulteriori studi clinici che vorremmo incominciare nel prossimo anno riguarda proprio la possibilità di somministrare questo anticorpo monoclonale a soggetti diciamo a rischio come gli immunocompromessi o anche gli anziani, in modo tale da poter conferire un'immunità cosiddetta passiva che in determinate circostanze potrebbe non essere conferita in modo altrettanto efficace da un vaccino.
Professor Ceschi, appunto, come dire, l'efficacia del vaccino, ne abbiamo parlato in termini teorici dopo tutti questi mesi di lavorazione, definiamola così, beh, la stretta attualità ci porta anche ad aver notato, e diciamo dall'Inghilterra sono giunte notizie in tal senso, ad aver notato delle mutazioni del coronavirus che stanno un po' inquietando. Ecco, in tal senso il vaccino della Pfizer e quello in arrivo di Moderna potrebbero trovarsi un pochino in difficoltà nella copertura totale, oppure no?
Ma in questo momento è difficile dare una risposta precisa a questa domanda, che è sicuramente legittima e sensata. L'efficacia dimostrata nei studi clinici è impressionante, stiamo parlando del 95% di efficacia, che è una cosa che era assolutamente inattesa anche da parte della comunità medico-scientifica internazionale. Adesso, al momento attuale, non ci sono elementi che facciano presagire una perdita di efficacia importante anche su queste varianti di virus che si sono osservate, che sappiamo essere un fenomeno normale, tutti i virus tendono a mutare, il coronavirus in questo caso non è diverso, e come detto ad oggi non abbiamo elementi che ci fanno temere una perdita di efficacia. Quello che si sa è che la risposta immunitaria generata dopo una vaccinazione è abbastanza diversificata e complessa, e quindi non è così semplice tra virgolette per un virus riuscire a scappare da questa risposta. Comunque sarà una cosa che andrà attentamente osservata e seguita nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, e nel caso in cui ci dovessero essere dei sospetti, degli elementi che facciano temere che ci sia una perdita di efficacia, sappiamo che fortunatamente le tecnologie che si sono alla base di questi due vaccini che ha menzionato, la tecnologia a mRNA, permette di eventualmente adattare il vaccino in tempi piuttosto piuttosto rapidi.
Ecco, ci spieghi un po' effettivamente, perché questo è un discorso piuttosto interessante, legato a questi due vaccini, la Pfizer, quello che è approdato in Svizzera, e quello che molto probabilmente verrà approvato nelle prossime settimane, quello di Moderna, appunto si poggiano, diciamo, su una tecnologia moderna, diversa rispetto a quella classica. Ci può spiegare in breve le differenze?
Sì, è una tecnologia innovativa sicuramente, non è una tecnologia completamente nuova, è diversi anni che comunque la comunità medico-scientifica lavora su questa tecnologia. Va detto che non c'era ancora nessun vaccino omologato di ampio utilizzo sulla popolazione che si basava su questa tecnologia, quindi da questo punto di vista è nuova. È però, come detto, una tecnologia che è nota comunque da anni e si basa appunto su un meccanismo comunque abbastanza semplice, ovvero prendere un pezzo dell'informazione genetica del virus, introdurlo nelle cellule del corpo umano, quindi attorniarlo, diciamo, di particelle di grasso, così che entra facilmente nelle cellule del corpo umano, e sulla base di questa informazione genetica le cellule dell'organismo producono una proteina che è quella di superficie del virus, e con questo scatenano una risposta immunitaria, evidentemente senza causare la malattia, così che se l'individuo, la persona, entrasse in contatto con il virus, avrebbe una rapida risposta immunitaria che combatterebbe, ucciderebbe il virus.
È quella che è definita la proteina spike, nel senso è una di quelle parole che ormai adesso stanno iniziando ad entrare nel gergo quasi comune anche di chi non è addetto ai lavori. Davide Corti, appunto, questa è una nuova tecnologia, la prima volta che viene usata, diciamo, perlomeno su una scala di queste proporzioni. Questo può essere, dal suo punto di vista, problematico?
No, non credo. Le cose che sono state dette in precedenza rispetto al fatto che gli studi clinici non sono assolutamente, sono stati fatti in fretta ma senza mettere assolutamente in discussione gli aspetti di sicurezza, quindi andrà sicuramente seguito e monitorato la sicurezza durante l'espansione della fase clinica sulla popolazione, la cosiddetta fase 4, ma non c'è nessun chiaro segnale di doversi preoccupare in tal senso. E sono assolutamente d'accordo con il professor Cerchi che uno dei grossi vantaggi di queste tecnologie è la possibilità, se sarà necessario, di aggiustare la sequenza di RNA, in questo caso che codifica la proteina spike, se il virus muterà più di quello che sta già mutando.
Mm-hmm. Si parla di poche settimane, 4-6 settimane per apportare queste modifiche. Sta di fatto però che il virus dà l'impressione di essere sempre uno o due passi avanti noi. Questo dobbiamo mettercelo in testa, non si scappa?
Questo sì, è un virus ad RNA e abbiamo già un precedente a cui siamo molto familiari, che è il virus dell'influenza, che continua ad evolvere nel tempo anche in risposta alla famosa immunità di gregge, e di conseguenza i vaccini devono essere adattati di anno in anno, ma appunto con queste nuove tecnologie questo può essere fatto in modo probabilmente molto più efficace e repentino.
Giovan Maria Zanini, mi perdoni se l'ho tenuta un po' in disparte, rientriamo proprio nella realtà ticinese a questo punto. Dunque, dal 4 gennaio si inizia con la somministrazione in Ticino del vaccino. La domanda è: non era forse utile tentare di partire prima, anche solo magari tra virgolette simbolicamente, forse per dare un segnale oppure per fare anche un po' d'esperienza?
La ringrazio per la domanda, perché mi permette di chiarire come in realtà stanno le cose. Questo ritengo che sia opportuno anche a seguito delle voci critiche anche da autorevoli che sono arrivate negli scorsi giorni. Voi avete detto anche nei notiziari stamattina che oggi è il V-Day, è il giorno dell'inizio della vaccinazione in Svizzera. Non è vero. L'inizio della vaccinazione a livello svizzero è stato fissato dalla Confederazione al 4 di gennaio, i cantoni sono stati coinvolti il 17 di dicembre, quindi pochi giorni fa, per sapere se il 4 di gennaio ci andava bene, perché i termini ancora 3 settimane fa dovevamo prepararci per fine gennaio, quindi abbiamo fatto un lavoro di continuamente anticipare l'inizio. Il Ticino ha da subito detto che il 4 di gennaio sarebbe stato pronto, il 4 di gennaio saremo pronti. Quello che viene fatto in questi giorni è un'altra cosa. Il concerto non comincia quando i musicisti accordano gli strumenti, ma quando il direttore d'orchestra dà l'attacco. E quello che si comincia a fare a partire da oggi in alcuni cantoni non è suonare, è accordare gli strumenti, e quando mi esprimo così sono ancora molto gentile e generoso. Vi do una cifra, così almeno una volta vengono fuori e si capisce di cosa stiamo parlando.
Dica.
La Confederazione ha detto ai cantoni che da qui al 4 di gennaio ci sono complessivamente per tutta la Svizzera 7.800 dosi da suddividerci. Significano, visto che c'è anche il Liechtenstein con noi, 288 dosi a testa per il cantone. Questo ci permette soltanto di dare un segnale, di fare uno show, se proprio voglio dirla fino in fondo. Ma questo non significa cominciare la campagna di vaccinazione. Mm-hmm. Per cui la metà dei cantoni svizzeri questa offerta semplicemente l'hanno declinata. Noi preferiamo utilizzare questi preziosissimi giorni che abbiamo per affinare le nostre procedure e per partire veramente il 4 di gennaio al mattino a iniziare a vaccinare con tutte le dosi che avremo in gennaio. Le prime dosi che noi avremo a disposizione il 4 di gennaio sono 4.875, non sono nemmeno ancora sufficienti per fare tutte le case per anziani, ma il nostro primo obiettivo nella prima settimana di gennaio è di cominciare a fare tutte le case per anziani che possiamo fare.
Quindi dal 4 gennaio ha detto 4.000 quante?
Abbiamo 4.875 dosi che sono già a disposizione, che arriveranno in Ticino entro la mattina del 4 di gennaio, che saranno distribuite e che verranno immediatamente utilizzate.
Sperava...
in quei giorni lì.
Sperava magari in qualcosa di più, pensando che il Ticino comunque si sa è il cantone che ha un'età media superiore rispetto agli altri.
Il criterio di suddivisione a livello della Confederazione, la chiave di riparto è la popolazione. Direi che sono dettagli questi. Noi abbiamo queste dosi, queste le useremo. Il nostro, come dire, la nostra strategia, il nostro obiettivo è di cercare di avere il più in fretta possibile i depositi vuoti. Quindi, man mano che abbiamo vaccino, siamo organizzati per utilizzarlo. Nella prima settimana di gennaio è previsto un arrivo ulteriore di 5.850 dosi. Non sappiamo se arriveranno il 4 o il 5, piuttosto attorno al 10, poi ci sono ancora un paio di giorni per farlo arrivare dalla Confederazione, però queste dosi, man mano che arrivano, noi abbiamo una pianificazione che ci permette di consumarli in fretta, di somministrarli in fretta.
Sì. Giovanni Maria Zanini, una delle sfide, ma forse non lo è, me lo dirà lei, è quello anche proprio della conservazione, oltre che quello della distribuzione di questo vaccino. Sappiamo che quello targato Pfizer necessita di una temperatura di almeno meno 70 gradi. Come funzionerà?
Guardi, quando noi abbiamo cominciato a lavorare su questo dossier, sulla campagna di vaccinazione, il 3 di luglio. Dal 3 di luglio abbiamo costruito e poi abbiamo utilizzato metà del tempo per rifare quello che avevamo già fatto. Il vaccino che ci è arrivato non è il peggiore che potevamo immaginare, ma è molto peggio del peggiore che potevamo immaginare. Per condizioni,
intende dire, ecco appunto.
Per le condizioni di, cioè noi normalmente ci si prepara su un vaccino dove va seguita la catena del freddo, quindi un vaccino da frigorifero. Un vaccino da congelatore comune è già molto più impegnativo, uno da meno 80 è impegnativo del tutto. Ma non è solo questo il problema. Abbiamo un vaccino che deve essere ricostituito, quindi che dobbiamo prima di tutto sciogliere e poi suddividere in porzioni. Abbiamo una scatola da 195 flaconi, tra l'altro, quindi quello è anche un problema, perché dobbiamo lavorare a lotti di 975 dosi per volta, perché un flacone sono 5 dosi.
La ricostituzione, per esempio, non è una cosa banale, stiamo già dicendo che è un po' un vaccino la James Bond, perché non va shakerato ma va mischiato, cioè vuol dire che quando mettiamo dentro il liquido per sciogliere la polvere non possiamo agitare, perché questa tecnologia particolare distruggerebbe il prodotto. Una volta che l'abbiamo sciolto e l'abbiamo messo nelle siringhe, non possiamo trasportare le siringhe perché non può essere sottoposto a sollecitazioni meccaniche. Quindi questo vaccino è veramente, dal punto di vista, è una grazia di Dio che arriva adesso come regalo di Natale, per carità, ma dal punto di vista della gestione veramente è il peggio che ci poteva capitare.
Un'operazione che abbiamo capito essere molto delicata. Rapidamente, Zanini, abbiamo parlato di vaccino, ma aghi, siringhe, cannule, tutto a posto?
Questo è tutto organizzato, ogni centro, ogni struttura, ogni posto che dovrà fare le vaccinazioni riceverà i suoi flaconcini di vaccino e parallelamente tutto il materiale necessario per sciogliere il vaccino, prepararlo e somministrarlo.
E poi chiaramente ci sarà tutta una storia di formazione di coloro che poi dovranno somministrare
giusto, due cose: formazione del personale, quindi con tutti i tutorial per sapere come si deve fare a lavorare eccetera eccetera, e soprattutto informazione della popolazione che deve poter anche con cognizione di causa decidere di vaccinarsi. I materiali informativi sono arrivati ieri sera un quarto alle 11. Adesso, oggi, li guarderemo, perché chiaramente la traduzione italiana necessita sempre una nostra rilettura.
Certo.
E poi, appena siamo in grado, questi documenti li distribuiremo a tutti, in primis ai direttori delle case per anziani, perché nei prossimi giorni devono parlarne con i loro ospiti, con i relativi familiari.
Certo.
Per avere il consenso alla vaccinazione, in modo tale che al 28 noi abbiamo tutti i dati di quante dosi sono necessarie in quale casa per anziani, così che al 3 possiamo fare la fornitura.
Informazione dunque e sensibilizzazione è fondamentale. Alessandro Ceschi, rapidissimamente, c'è la supervisione delle questioni pratiche legate alla distribuzione del vaccino, c'è anche un po' la supervisione nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, da un punto di vista della salute pubblica di coloro che hanno fatto il vaccino. Ci sarà dunque un sistema di monitoraggio? Come funzionerà in breve?
Sì, molto in breve. È un sistema di monitoraggio attento, attivo, pronto ad intervenire in tempo reale, che poggia sul sistema già esistente della farmacovigilanza a livello nazionale, che è basato su 6 centri, 5 negli ospedali universitari d'Oltralpe, 1 presso di noi, e che è strettamente coordinato con Swissmedic, che a sua volta è coordinato con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Sarà quindi un sistema che permetterà di rilevare precocemente e analizzare molto rapidamente eventuali, e ci auguriamo di no, reazioni avverse che si dovessero osservare, eventualmente eventi rari o tardivi, e nel caso questo si dovesse avvenire si sarà rapidamente pronti ad intervenire.
Grazie Alessandro Ceschi, grazie anche a Giovan Maria Zanini e a Davide Corti, nonché a Roberto Rossinelli in regia tecnica. Grazie anche di cuore a tutti i nostri ascoltatori. Appuntamento per noi, per Modem, al 7 gennaio, nella speranza che nei mesi prossimi il Covid prenda anche un po' meno spazio, diciamo così, nelle cronache e quindi anche nei nostri approfondimenti. L'augurio a tutti è quello di stare bene. Buone feste e a gennaio.